con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.
Speciale Festival.
Buon Ferragosto a tutte voi e a tutti voi che siete all'ascolto da Alessandro Bertoglio,
Moira Bubola e Tiziano Trotto,
che è in regia tecnica, prezioso il nostro collega che ci aiuta ad andare in onda.
Allora, visto, oggi l'ho detto per ultimo.
Meno male che qua, se no arrivo sempre per ultimo. Adesso piango un po'. No, non faccio la vittima. Allora, oggi Ale presentiamo un film, anzi un documentario, che fa parte di una delle sezioni più seguite, più acclamate, sempre sold out del Locarno Film Festival.
Mi permetti di fare solo una piccola parentesi?
Sì.
Prima, oggi è la nona puntata, quindi significa che domani sarà il nostro congedo per questa edizione, ma soprattutto che in qualche parte nel mondo qualcuno sta cominciando a stampare le targhette da attaccare ai pardi, perché domani è il giorno del giudizio, quindi si saprà tutto.
Domani sapremo
e
quali
anche,
sono
appunto,
stati.
Appunto, nella settimana della critica, chi avrà vinto qualche premio, perché pure quelli ci sono, ricordiamo.
Noi oggi entriamo nel merito di questa sezione, una sezione indipendente, molto apprezzata, dunque sono i critici cinematografici svizzeri che scelgono questi documentari. Entriamo in un documentario che si intitola Nella colonia penale. I registi sono quattro: Gaetano Crivaro, Silvia Perra, Ferruccio Goia e Alberto Diana. Siamo in Sardegna e che cosa vediamo, Alessandro?
Allora, in Sardegna, a Isili, a Mamone e a Is Arenas, nascoste in luoghi quasi inaccessibili, esistono ancora tre delle ultime colonie penali attive in Europa. Qui, in queste case di lavoro all'aperto, i detenuti scontano la pena dividendo il loro tempo tra le mura della cella e il lavoro. Coltivano la terra, allevano animali da pascolo, svolgono compiti di manutenzione della stessa struttura in cui sono rinchiusi. I registi di quest'opera di grande impegno civile ci invitano a riflettere su come il dispositivo di sorveglianza e repressione sembri ripetersi immutato di fronte alla macchina da presa, passando di colonia in colonia, perché loro le hanno visitate tutte. Cambiano i volti, cambiano le guardie, cambiano le persone che sono condannate e stanno scontando la pena, ma il sistema di controllo rimane sempre lo stesso. Noi lasciamo la parola alla collega Francesca Rodesino, che ha incontrato per noi tre dei quattro registi.
Iniziamo subito. Oggi studio molto affollato. Davanti a me tre registi, sarebbe stato bello anche avere la quarta, Silvia Perra, ma purtroppo non ci ha potuto raggiungere. Saluto e ringrazio quindi Gaetano Crivaro, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Ferruccio Goia, benvenuto anche a lei.
Ciao.
E buongiorno anche ad Alberto Diana, ben trovato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Dunque, loro sono i registi di Nella colonia penale, un documentario presentato qui a Locarno nel concorso della Semendo e la Critique. Allora, diciamo subito che questo è un documentario su una realtà detentiva in vigore dalla fine dell'Ottocento, le colonie penali, anche dette case di lavoro all'aperto, che in Europa non si vedono praticamente più, unica eccezione quella documentata nel vostro film. Si trovano in Sardegna e sono tre: Isili, Mamone e Is Arenas. E ad ogni colonia penale voi avete dedicato un capitolo del vostro film. In realtà gli episodi sono 3 più 1, l'ultima parte è dedicata all'ex colonia penale dell'Asinara, ora diventata Parco Nazionale. Un documentario con tanti contrasti, con tante ambiguità. Da un lato c'è la bellezza del paesaggio della Sardegna, c'è il mare, la macchia mediterranea, questa natura selvaggia, rigogliosa, gli spazi ampi, c'è poi questo senso di sterminatezza, quasi di libertà. Dall'altro lato però le vite recluse dei prigionieri e degli animali. Quale significato aveva per voi far convivere questi contrasti nel film?
Vado io?
Sì.
Diciamo che in qualche modo il nostro primo approccio a questo film, faccio un passo indietro perché è una domanda molto puntuale e anche molto vasta in qualche modo. Quando abbiamo iniziato a scrivere il film eravamo in piena pandemia, reclusi quasi in casa, quindi diciamo che questo paesaggio, questa sterminatezza del paesaggio era una cosa che ci mancava, e scrivevamo di queste colonie penali che sono completamente diverse dai carceri a cui siamo abituati, in quanto non stanno nei pressi di centri urbani, non stanno vicino a degli abitati, ma stanno in luoghi isolatissimi. E in quel periodo, durante il Covid, in Italia c'erano dei momenti di rivolta delle condizioni delle carceri durante il Covid, mentre nelle colonie penali sembrava vigesse un binario completamente opposto a quello, non si sentiva niente. Quando ci siamo avvicinati in questi luoghi abbiamo scoperto che durante il Covid avevano sospeso quasi tutte le attività, quindi non c'era più la scuola, non c'erano attività ricreative per i detenuti, quindi tutta questa distanza si concentrava in questo paesaggio in cui poi alla fine diventa quasi una gabbia, è quasi il contrario rispetto alla bellezza, no? Questa sterminatezza del paesaggio allo stesso modo restituisce un grande isolamento, che è la stessa cosa che abbiamo provato, almeno io ho provato la prima volta che sono andato a girare nella colonia penale nella quale io ho girato, che è Isili, dove il primo atto è stato quello di depositare il cellulare, depositare il documento ed essere di nuovo isolato dal resto del mondo. E quindi significa quasi immergersi in questo paesaggio, contemplare la bellezza, però allo stesso tempo ti restituisce anche il contrario.
Ciò che incombe su tutto forse in questo film sono le immagini e i rumori. È un documentario assordante e contemplativo. Continuamente si vedono delle immagini di finestre sbarrate, reti metalliche, recinti e poi tanti rumori, no? Trattori, belati, vento, celle che si chiudono, metal detector. Non c'è quasi dialogo, non c'è quasi parola detta.
Beh, diciamo che questo lavoro ci siamo da subito allontanati dall'idea di fare un lavoro, diciamo, guidato dalla parola, proprio perché l'immersione nei luoghi doveva essere il primo passo da fare. Non sono luoghi che comunque sono altri rispetto a quelli che viviamo quotidianamente, per cui anche oltrepassare questa barriera, come descriveva giustamente Gaetano, significava anche cambiare modalità di visione e soprattutto modalità di ascolto, perché sono dei luoghi appunto che vivono e che obbediscano a delle altre regole, a degli altri tempi soprattutto, no? Perché poi alla fine quello che abbiamo raccontato in questo film soprattutto sono dei tempi diversi, che sono i tempi della detenzione ma sono anche i tempi del lavoro, che in questo film diciamo si sovrappongono. Sono luoghi in cui si sovrappone in maniera quasi totale la condizione del detenuto con la condizione del lavoratore salariato, perché al loro interno detenuti appunto scontano la loro pena, sono generalmente detenuti a fine pena o con pene lievi, scontano la loro pena svolgendo dei lavori che sono lavori di cura degli animali, eccetera. Quindi la cosa che ci interessava era soprattutto raccontare questo tempo e restituirlo, il tempo del lavoro ma anche il tempo dell'abbandono, soprattutto quando la camera, partendo da Isil, piano piano fa zoom out negli altri tre episodi successivi. In qualche modo ci accorgiamo anche della vastità di questi territori, anche dell'abbandono in un certo senso di questi luoghi, dove appunto l'umano, la voce umana scompare, prevale soprattutto il suono della natura e il suono degli animali inselvati chiti.
Guardando Nella colonia penale ho pensato subito a Kafka e al suo racconto, che ha lo stesso titolo del vostro documentario, ma se si parla poi di sorveglianza, di detenzione, Foucault è un altro nome che insomma si palesa subito. Quali sono gli immaginari che vi hanno maggiormente accompagnato nella realizzazione, nell'ideazione di questo film?
Sicuramente l'immaginario dell'isolamento e l'immaginario del controllo, di persone che controllano altre persone. Tra l'altro è una cosa che abbiamo cercato di rimuovere entrando in questi luoghi, questo immaginario che poi è un classico immaginario anche così appunto letterario, cinematografico, e abbiamo cercato di lasciarli alla sbarra d'ingresso per ripulirci da tutto questo e cercare di poi fare un lavoro diverso, appunto con una certa distanza formale, anche se comunque un po' di giudizio e di pregiudizio si continua a portare dentro, inevitabilmente, cosa che poi però ci ha doppiamente colpiti, perché entrando nelle colonie abbiamo dovuto resettare tutta una parte di preparazione che avevamo per entrare, perché era un mondo completamente nuovo, un mondo che non conoscevamo. Appunto le colonie penali, soprattutto rispetto al carcere più tradizionali, sono molto sconosciute, non se ne parla molto, e quindi è stato veramente difficile sapere cosa trovare al suo interno. Come ha detto anche Gaetano, lasciare all'ingresso i telefonini, i documenti, stare 5-10 ore lì lontani senza sapere nulla nulla quello che accadeva fuori, i propri familiari, così. Io personalmente ho vissuto questa sospensione e questa idea di isolamento. Poi chiaramente alla sera tornavamo a casa e quindi le cose...
erano diverse, esatto, per voi registi, naturalmente.
Posso aggiungere una cosa? Alla fine noi abbiamo scelto un titolo che in realtà non racconta la stessa cosa del film, però diciamo rende l'idea di aver fatto un film unico, no? Nella colonia penale, nonostante ne attraversiamo quattro, no? Abbiamo usato un titolo al singolare che richiama quel tipo di immaginario. Cioè, noi abbiamo fatto molte ricerche facendoci raccontare da chi era stato detenuto nelle colonie, da chi lavorava nelle colonie, da chi insegnava nelle colonie, che cosa avremmo trovato dentro. Quindi io sono arrivato lì carico di questo immaginario che mi hanno trasmesso in maniera orale, no? Sono arrivato carico di racconti, alla ricerca di quelle cose che mi avevano raccontato e di altre che mi hanno stupito, no? Cioè, quindi ci sono tutta una serie di cose. L'immagine che apre il film, questi detenuti di spalle che vanno, quando me l'hanno raccontata, questa persona mi raccontò questa cosa, mi dava l'idea del caporalato, dei lavoratori che la mattina vengono prelevati, poi sono arrivato lì e l'ho trovata ancora più bella di come mi era stata raccontata. Quindi ci sono tutta una serie di cose che, grazie a quell'immaginario, almeno a me, poi, ma io sono sicuro che un po' per tutti è stato così, ne abbiamo parlato mille volte, ci hanno aiutato a costruire questo luogo come se fosse un'azienda agricola che gradualmente si trasforma in un carcere e che gradualmente si trasforma in un luogo dominato dagli animali, no? Cioè, non c'è molta letteratura riguardo questi luoghi, quindi la cosa più spontanea che abbiamo fatto è stata quella di nutrirci di oralità.
No, concordo su questo, infatti una cosa che è interessante, l'immaginario ci ha aiutato a entrare in questo spazio e ci ha aiutato anche a capire alcuni meccanismi, ma allo stesso tempo filmare, montare eccetera ci ha costretto ad abbandonare in qualche modo e costruire anche il nostro proprio linguaggio, il nostro proprio approccio anche rispetto a questi luoghi, no? Anche rispetto alle storie che popolano, per esempio anche la Sinara, che è conosciuta per esempio per essere stato a lungo un carcere da cui si raccontava che era impossibile evadere eccetera, però allo stesso tempo in realtà lì abbiamo trovato qualcos'altro lavorando tutti insieme, che è qualcosa appunto che riguarda soprattutto una nuova dialettica di controllo che ripropone in qualche modo le stesse dinamiche che si presentano tra guardie e prigionieri, tra l'essere umano e l'animale. Fare un film è soprattutto anche abbandonare l'immaginario che ti sei portato dentro, ma grazie a quell'immaginario non saresti mai potuto arrivare lì.
Però questo ne un po'... esci con un altro immaginario, esatto, quello che hai conquistato stando in ascolto e osservando ciò che hai visto. Grazie infinite Gaetano Crivaro, Ferruccio Goia, Alberto Diana. Ricordo che il vostro film, il vostro documentario Nella colonia penale del concorso La Semaine de la Critique verrà proiettato ancora venerdì alle 9 di mattina. A presto e buon festival.
Grazie,
grazie. Buon festival.
Era l'intervista di Francesca Rodesino ai registi di Nella colonia penale, film della settimana della critica. Adesso Top Loader, Dancing in the Moonlight. We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing. Time. Erano i giorni perfetti per ballare al chiaro di luna. Fino a un paio di giorni fa c'era anche la luna piena, oggi è Ferragosto, non è piena, però la luna c'è, e quindi se volete venire a Locarno anche a ballare dopo i film della piazza, nessun problema. Però attenzione, perché ballare potrebbe essere una parola chiave per descrivere la nostra critica per un giorno, Moira Bubola.
Alessandro Bertoglio, visto che ci chiamiamo per nome, con nome e cognome, che mi fa sempre di uno strano. Allora, Alessandro, noi oggi abbiamo barato, e lo diciamo subito, perché è tutta la settimana che vi diciamo che qui ai microfoni di Rete 1, allo Speciale Festival, ci sarebbero stati questi critici che però vengono da altri mondi, dallo sport, dalla scrittura, da, e col cinema hanno poco, niente a che fare. Invece oggi abbiamo barato alla grande, perché con noi Laura Kerr, buongiorno.
Buongiorno.
Insomma, sì, si forma come danzatrice, anche coreografa, ma ha studiato anche cinema, l'ha studiato negli Stati Uniti d'America, in California, dunque ne sa parecchio di cinema ed è una regista affermata. Io ricordo Becoming Julia, che è stato presentato in anteprima allo Zurich Film Festival e ha vinto il premio del pubblico, ma poi ha fatto altri lavori come Dans les étoiles, New World, 1927, tutti lavori che si sono distinti. Insomma, uno sguardo non proprio così vergine sul cinema.
Proprio centrato.
È centrato.
Io volevo cominciare con una domanda. La tua casa di produzione si chiama Cat People Films, perché?
Per il film Cat People, l'originale, quello del 1942 se non mi sbaglio, e il tema molto femminile, molto di empowerment femminile è questa.
Spieghiamo
donna.
L'espressione. Sì. Sì, ecco.
Questa donna che si trasforma in pantera perché non vuole essere sposata con questo uomo che è un po' abusivo, questo un po' grandi linee, però è un film incredibile perché è molto horror, fatto con un budget ridotto, non doveva neanche esistere, quindi è una fonte di ispirazione non solo per il tema, per la storia, ma anche per tutto l'universo visivo.
Quindi quello del 42, non quello con Anastasia Kinski.
Quello del 42, però quello con la Kinski è anche molto bello, però quello del 42 assolutamente sì.
Ci sono anche dei racconti splendidi, adesso non mi viene in mente la scrittrice, che si chiamavano proprio intitolati Cat People, che raccontano di relazioni difficili, abusive, dunque che raccontano dell'empowerment, delle donne che prendono in mano la loro vita, perché poi è questo empowerment. Che non sono vittime, ma dirigono i destini della loro vita. Oggi, Alessandro, sei in minoranza.
Infatti, Tiziano e io siamo in minoranza.
Potete andare.
A voi.
Lasciamo qua.
A voi.
Laura, che cosa cerca il tuo sguardo quando va al cinema? Di quali storie ti innamori? Quali storie ti entrano sotto pelle?
Delle storie che portano delle emozioni forti. Io penso che cerco sempre le emozioni al cinema. Temi anche attuali oppure temi trattati in modo nuovo, sguardo nuovo, temi che hanno a che vedere con la società di oggigiorno. Guardo sempre cinema molto femminile perché trovo che le donne hanno un modo di trattare i temi un po' diverso, è normale, E quindi sì, diciamo che voglio emozioni quando vado al cinema.
Noi abbiamo Laura davanti, che ha accettato questo nostro invito, è arrivata di corsa perché è appena atterrata, ha lasciato Copenaghen poche ore fa, dove è in corso un nuovo progetto legato sempre al cinema del reale. Si tratta di un documentario con una personalità al centro, davvero sfaccettata, importante, che sta vivendo una sorta di odissea, Laura, perché ha dovuto lasciare varie tappe della sua vita. E che cosa si tratta? Ci puoi dare qualche anticipazione?
Sì, sto seguendo Alexei Radmansky, che è il direttore artistico del Kennedy Center di Washington e del New York City Ballet di New York. Alexei Radmansky è ucraino, ma è diventato il direttore del Bolshoi fino a che Putin ha bombardato Kiev. A quel momento scappa in America e diciamo che adesso si ritrova in una posizione un po' simile, perché non è più questa America democratica, però vediamo tutto quello che sta succedendo e soprattutto questo Kennedy Center, che è la casa culturale più alta, più importante americana, sta diventando un po' ridicola, cioè stanno ridefinendo il ruolo dell'arte. Quindi seguo questo grandissimo personaggio che sta cercando di capire il ruolo dell'arte nella politica e a che punto l'arte è politica.
Certo.
Quindi è la prima volta per me che seguo una cosa così difficile,
profonda,
tra virgolette anche un po' pericolosa, perché comunque si sa che i giornalisti, beh, lo sapete anche voi, soprattutto in America, ecco, le tensioni ci sono, però super affascinante, mi eleva di più, cioè nel senso quello che cerco anch'io come regista, no?
Quando vedremo questo lavoro?
Cioè, lo stiamo girando adesso, quindi dunque. Dipende un po' da Trump e quello che combina. Perché, per esempio, vuole cambiare il nome del Kennedy Center con Melania Center.
Beh, mi pare il minimo. E tra l'altro ha appena annunciato che sarà premiato Sylvester Stallone. Non voglio fare lo schizzinoso, ma a livello di cultura, magari prima di Sylvester Stallone c'erano altri.
Meno male che non potete vedere la mia espressione. Ho amato tutti i Rambo, tutti i Rocky, eccetera. Dunque sono al di sopra di ogni sospetto. Però...
il lato oscuro del critico, Moira.
C'è, però. Ecco, premiarlo al Kennedy Center. Speriamo rimanga Kennedy Center. Laura Kerr, la nostra critica per un giorno, Laura.
Sì.
Che film hai scelto? Sei andato in una sezione che sta presentando davvero dei lavori molto interessanti, la seconda sezione in concorso, si tratta dei cineasti del presente, e hai scelto un film diretto da una donna e una donna svizzera.
Sì, era importante per me dare una piattaforma a una donna che è in concorso, in uno dei concorsi più importanti, perché si sa che i concorsi hanno sempre lo spazio più grande anche sui giornali. Quindi si tratta di Don't Let the Sun di Jacqueline Zund, è una regista quindi svizzera di rilievo che di solito fa documentari, quindi come me, ha fatto dei bellissimi documentari che hanno vinto molti molti premi, e questo è il suo primo film di finzione. Allora riassumiamo.
Sì, e dopo ci dici che cosa ti è piaciuto, che è quello che ci interessa di più. Se c'erano queste emozioni forti che cerchi al cinema.
Allora, si tratta di Cleo, vive con la figlia Nika, il padre è assente per scelta. Ogni alba un annuncio globale ricorda ai cittadini, soprattutto bambini e anziani, di restare a casa. Perché? Perché il sole è diventato troppo pericoloso e troppo caldo. Cleo, preoccupata dalla malinconia della figlia, si rivolge a un'agenzia per assumere un uomo, Jonas, che possa offrire a questa ragazzina una figura paterna. Quest'uomo svolge un lavoro particolare, interpreta ruoli per persone che hanno bisogno di colmare dei vuoti affettivi. Questa amicizia si comincia tra la bambina e questo uomo, e alla fine quello che succede è che aveva più bisogno l'uomo di connettersi con questo vero amore puro che aveva completamente dimenticato, malgrado lui incarnava proprio la persona che poteva riempire, colmare questi ruoli che le persone non hanno più in questo mondo completamente distopico. Allora, è un film veramente, cioè a me è piaciuto il coraggio della regista praticamente anche a affrontare questa scelta della mamma di avere una bambina senza un uomo. Allora sto pensando soprattutto, continuiamo a vedere nella cronaca tutti questi femminicidi, no? Tutto quello sì. Che succede contro le donne oggigiorno, quindi lo trovo molto futuristico questo pensare della donna, dire ok, il bambino lo faccio da sola, poi se caso che c'è bisogno un uomo gli faccio prima tipo un profilo psicologico per vedere che sia giusto. Dico, ma sai cosa? Ma perché no? Nel senso, io non, come tutti noi, ogni volta che apri le news, cioè, hai voglia di deprimerti. Questo mi è piaciuto tantissimo.
Quello delle mamme è solo il tema ricorrente, c'era anche
sì,
in concorso solo mamma.
Voilà.
Sì. No? E poi bello il fatto Don't Let the Sun, cioè mm-hmm. Il fatto di questa temperatura, no? Che si scalda, è una metafora anche... penso del ruolo della donna, di come la donna viene maltrattata anche nella società, eccetera. Dunque sono temi che ritornano, come ha detto giustamente Ale, temi importanti trattati qui nel concorso Cineasti del Presente da una regista svizzera. Lei si chiama Jacqueline Zund, Don't Let the Sun è il film che ha visto per noi Laura. So che
ne ha visti due in realtà, perché già che c'era.
Vorrei anche ricordare la location, sì. Perché lei ha cercato delle location architettonicamente incredibili. Voleva girare a Sao Paolo per l'aspetto futuristico, invece ha girato a Milano, in una zona di edifici brutalisti, sì. Di architettura brutalista, e nel complesso popolare la lavatrice vicino a Genova. Quindi questo dà delle immagini veramente alla grande Hollywood. Cioè è riuscita a trovare e a creare una fotografia veramente eccezionale. Mi è piaciuta tantissimo proprio tutto l'aspetto visivo.
Il cinema, la potenza del cinema.
Esatto. per rispondere alla vostra domanda, il secondo film era il mio film preferito a Cannes quest'anno, che esce stasera, da
sì,
qui sulla piazza
Grande, certo.
Quindi Jafar Panahi, Ensemble Excédent. E allora, questo siamo poi un cinema completamente diverso, perché allora grandissime emozioni da subito, inizia in modo stranissimo, si tratta di un incidente un po' strano, cioè c'è un tipo che investe un cane e poi deve andare a far riparare l'auto.
Certo, siamo di notte, lui con la moglie, una piccola bambina, la moglie è incinta, una cosa po' così.
Ma no? Fin lì ci sta.
Ci sta, no?
È quello che succede dopo che innesca una girandola di eventi. Che adesso non so se per te è lo stesso, ma a me ha ricordato le commedie degli anni 60, dove con un espediente, in questo caso è un furgoncino, succede di tutto.
Succede di tutto.
Eh beh, perché Panahi riesce a toccare più registri, Laura, lui tocca il registro drammatico, parla della profonda violenza insita nella società iraniana, ma è anche comico, grottesco, divertito e divertente, cioè il suo cinema è davvero una girandola di colori emotivi, non ti puoi accontentare di quello che vedi nelle prime immagini, perché poi tutto viene completamente rimescolato.
È costruito come un thriller, no? Sì. Perché sai che pensi, ok, beh, adesso riparano quest'auto, va bene, no? E invece no, perché poi appunto si può dire, no, che lui pensa di scoprire l'ex torturatore, perché sente come zoppica, poi lo imbarca nell'auto
e qui
e
ci
non
fermiamo,
diciamo, no, perché sennò questa sera la gente non verrà in piazza a vederlo perché l'ha ascoltato tutto da noi. Noi per oggi, non avendo già parlato del film della piazza, abbiamo ancora da raccontarvi i film in concorso. Siamo in debito da ieri di un incontro, quello relativo al film Tales of the Hunted Land, Libano, distrutta da un bombardamento nel 2024, poi tentativo di ricostruire una vita. Il regista si chiama Abbas Fadel e l'ha incontrato per noi Alessandro Chiara.
Perché ho deciso di filmare mia figlia? Anzitutto per il piacere di riprenderla, come ogni padre incantato dai progressi che fa il proprio figlio. La filmavo anche fuori dalla guerra, ma quando il conflitto è iniziato, ho capito che raccontarlo dal punto di vista di un bambino, della sua innocenza, vitalità, capacità di resilienza, dava al film una dimensione più umana, meno frontale di quanto accadrebbe con gli adulti che tendono a fare discorsi sulla guerra. Un bambino non fa discorsi, la vive e reagisce distinto con i sensi.
Il regista Abbas Fadel di il suo film in concorso Tales of Wounded Land, l'altro film del concorso si intitola Tabi Tuhibi, ci porta in Giappone ed è basato sul manga Mr. Ben and His Igloo. Il regista è Sho Mi Ayake, noi lo ascoltiamo raccontarci qualcosa su questo film.
Nella vita quotidiana si pensa di sapere già tutto. Siamo in grado di spiegare molte cose a parole, ma quando ci allontaniamo dal luogo in cui viviamo abitualmente, possiamo incontrare cose che non sappiamo come esprimere. Penso che la sorpresa arricchisca la nostra vita. Dopo esserci stupiti, ci ripensiamo e troviamo nuove parole o accumuliamo dentro di noi qualcosa di vivo e sorprendente senza esprimerlo a parole. Penso che questo sia ciò che ci porta alla gioia di vivere. Ecco, intendevo questo quando nel film dico che viaggiare è un modo per abbandonare le parole.
Tabi Tohibi, il titolo in inglese Two Seasons, Two Strangers, lo potete vedere oggi alle 14 al Palexpo Fevi, sempre oggi alle 17 alla Sala e domani al Palacinema 1 alle 18. È il film antifreddo per eccellenza, perché più di metà è girato sotto una fortissima nevicata. E poi c'è il film a sorpresa, l'omaggio diciamo, perché è quello che è stato annunciato a selezione ormai completata ed è un film decisamente interessante. Interessante e importante, Moira.
Sì, la regista è Naomi Kawase, grande nome della regia giapponese, premiata più volte a Cannes, e qui vediamo una splendida Vicky Krieps, che è un'attrice austriaca, e la storia ci racconta di tanti tabù che ha il Giappone. Uno su tutti, quello della donazione d'organi, perché Vicky Cripps interpreta Corri, una coordinatrice di trapianti cardiaci pediatrici francese che parte per il Giappone, ma ci racconta anche degli Yunatsu. Chi sono gli Yunatsu? Sono queste persone che decidono volontariamente di sparire, di tagliare i ponti con la loro vita. La pressione sociale in Giappone è talmente forte che spinge migliaia e migliaia di persone ogni anno
all'anno
di diventare Yunatsu, molto di più rispetto agli altri paesi. E dunque viene raccontato anche questo, e voi dite: ma che cosa c'entra la donazione d'organi con gli Yunatsu?
Andate a vederlo.
Andate a vedere tutti e due i film giapponesi del concorso, perché davvero sono riusciti ad incantarci, soprattutto questo Yukushima's Illusion di Naomi Kawase. Potete vederlo oggi alle 16:45 al Pala Expo Fevi, domani alla sala alle 11 e sempre domani al Kursaal alle 14.
E noi domani saremo qui alle 13 come sempre per l'ultima puntata del nostro speciale festival.
Ci divertiamo domani, vi raccontiamo un po' di cose dell'edizione.
Adesso riavvolgiamo il nastro. Tiziano Trotto, grazie. Moira Bubola.
Alessandro Bertoglio. Laura Kerr, grazie di essere
grazie
stata con noi. E buon cinema a tutti voi.
Ah, mi mancava, non l'avevi ancora detto.
Lasciamo andare Bertoglio, via.
Speciale Festival.
Con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.